padre Elia, omelia alla messa del terzo giorno.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Prima un suggerimento a proposito della prima lettura. Potrei formulare la domanda così: Mosè che non entra nella terra promessa è un castigo o un privilegio? Allora, nella tradizione ebraica si sono date due spiegazioni. Una è che per non aver avuto confidenza nella potenza di Dio quando il popolo si è ribellato e voleva acqua e lui si era come arrabbiato, come temendo che Dio non potesse concedere quello. Allora, proprio per questa sua, tra virgolette, diffidente nei confronti del Signore, ah sì? Beh, tu non entri. E invece un'altra tradizione spiega lui al quale è apparsa la gloria di Dio, lui che parlava faccia a faccia da amico di Dio, lui non aveva bisogno di entrare nella terra promessa, l'aveva già goduta. Per esempio, è strano che viene raccontata la morte di Mosè, ma a differenza di tutti gli altri racconti, non si conosce la sua tomba. La vicenda di Mosè resta misteriosa, come sono misteriosi i segreti di Dio. La prima deduzione è che se tu stai aperto alla manifestazione della gloria di Dio, non hai bisogno di alcun risultato, neanche di quello che tu immagini sia la promessa di Dio per te. Tu usi e puoi usare una così grande confidenza col tuo Signore che ti fidi di Lui comunque. È un po' come quello che viene riportato per l'intercessione di una grande figura monastica del Settecento. Viene riportato questa preghiera. Detto, Signore, tu sai che io non ho meriti per venire in paradiso, però sai anche che io non me la intendo con gli empi, quindi se mi vuoi mandare all'inferno, prima togli tutti e poi manda me. Questo è frutto di quella confidenza in Dio, che a volte anche in altri mistici si possa, mi manda lui all'inferno, basta che mi mandi lui però. Cioè, a sottolineare la totale confidenza con, dove il nostro cuore trova davvero riposo senza immaginare in cosa consista. Non è così semplice, eh? Però rivela questa potenza di confidenza che è molto, molto gradita presso il Signore. In questa logica di confidenza possiamo leggere il senso, direi, un po' più misterioso delle parole di Gesù riportate nel brano di Vangelo appena letto. Sono introdotte con questo canto al Vangelo. Dio ha riconciliato a sé il mondo affidando a noi la parola della riconciliazione. È preso da una lettera di Paolo. Cosa vuol dire che Dio ha riconciliato a sé il mondo? Allora, l'uomo è peccatore. Dio ha bisogno di riconciliarsi con noi? Sì o no? Allora, è l'uomo che ha bisogno di riconciliarsi con lui. Quando si dice che Dio ha riconciliato, si dice questo: Dio ha fatto dono di sé a noi. E poi si continua, quel essere affidata a noi la parola della riconciliazione. Se noi, a nostra volta, in colui che ha manifestato questo dinamismo di Dio, possiamo anche noi fare dono di noi a tutti, il mondo vivrà come Chiesa. Non c'è più mondo, c'è solo Chiesa. Chiesa e mondo non sono due realtà distinte, è soltanto la Chiesa è la faccia del mondo che ha aderito, il mondo è la faccia della Chiesa che ha rifiutato. È un'unica realtà, come un'unica realtà è il mondo presente e il mondo futuro, solo che noi non riusciamo a coglierlo dentro questo mistero. Allora, quando Matteo, che è preoccupato di definire le condizioni secondo le quali la comunità dei credenti non perde mai di vista questo mistero, pur sapendo che ci sono scandali, ingiustizie, disgrazie, guai, cattiverie e tutto il resto, anche nelle comunità credenti, allora illustra questa porta di accesso al mistero di Dio attraverso il criterio, attraverso la dimensione della riconciliazione, e viene presentata come quando un fratello compie una colpa, no? Tu vai e diglielo, no? Come a dire, non sopportare che la colpa di un fratello possa distoglierlo da questo mistero di riconciliazione, cioè di grazia di sé da parte di Dio a noi, tutti insieme. Non ascolta. Secondo la tradizione ebraica, prendi altri con te. E tutto si risolve sulla base di due o tre testimoni, si dice, no? Non ascolta. Rimandalo alla Chiesa, cioè all'autorità della Chiesa, quindi agli apostoli, di modo che sia fatto valere presso questo fratello che ha peccato la preziosità del mistero di Dio. Potrebbe anche rifiutarlo, se però lo rifiuta non c'è più responsabilità della comunità, perché è il rifiuto che è opposto direttamente a Dio. Allora la comunità continuerà a intercedere per lui, perché siccome anche lui fa parte di coloro, diciamo, dei destinatari di questo mistero di Dio, prima o dopo accolga. Quando accoglie, ritrova automaticamente la comunità, non è che deve pagare uno sconto particolare, ritrova la comunità, e la comunità è contenta del fatto di essere ritrovata, perché non è una qualità sua che fa valere presso il peccatore, è semplicemente l'opportunità che anche a lei è data di godere di questo mistero, no? Di questo dono di Dio a tutti. Poi si avverte: quello che legherete sarà legato, quello che scioglierete sarà sciolto. In particolare è detto dell'autorità, cioè è detto degli apostoli, ma è detto anche di ogni credente, con questo significato. Allora, uno mi offende, quindi fa un peccato contro di me. Io sono responsabile, non del suo peccato, ma delle condizioni perché il suo peccato non lo condanni. Che significa? Se io trattengo il suo peccato, cadrà anche su di me. Se io sciolgo il suo peccato, sarò libero anch'io e verrà liberato lui. E tutti e due godremo di questo mistero, del dono di sé da parte di Dio a noi. Siamo sicuri di vederlo? No, ma non è necessario. L'importante è disporsi a questo. E poi c'è l'ultima aggiunta, che sembra riferita alla preghiera, ma è la preghiera in un contesto assolutamente particolare. Si dice, se due di voi si accorderanno, no, per chiedere, mi sarà concesso. Non si dice espressamente che cosa debba essere chiesto, perché il contesto è assolutamente specifico. Qual è? Qual è? Se questo valesse come in generale delle preghiere, quanti delusi troveremmo in questo mondo? Le nostre preghiere sono sempre ascoltate. Invece qui allude a una circostanza che, se avviene questo, è inevitabile l'esito positivo. Allora qual è? Due o tre si riuniscono nel mio nome, vuol dire due o tre che si condonano a vicenda le loro colpe. Cioè due o tre che fanno valere come radice del loro vivere e della loro disponibilità verso gli altri la stessa che vale nei propri confronti da parte di Dio. Dio ha dato se stesso a noi prima che noi appartenessimo a Lui. Quindi ha dato se stesso a noi da peccatori. E proprio perché noi abbiamo colto questo che possiamo aderire e possiamo vivere del suo dono, così che anche noi possiamo far dono di noi agli altri, senza aspettarci che gli altri lo meritino. Allora, questo gioco di due o tre riuniti nel mio nome è due o tre che, condonandosi le colpe, vivono dello stesso dono di sé, del far grazia di sé da parte di Dio a noi, di modo che anche noi siamo capaci di farlo agli altri. E questo è il contesto specifico. Questo tipo di invocazione è sempre ascoltato. C'è un passaggio, non più in Matteo, Matteo è preoccupato sempre della comunità, Luca invece più degli individui, delle persone. E c'è un passo in cui si parla della preghiera, ma sempre rispetto a questa possibile colpa, no? Che un fratello ha. Quando dici, tu quando vai a fare la tua preghiera, se ti ricordi che tuo fratello, notate tutte le sfumature, no? Se ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, tu lascia la tua offerta e va prima a riconciliarti. Riconciliarti sempre in questo contesto. Allora, i padri antichi hanno riflettuto su questo e si sono chiesti: forse che con questa espressione il Signore ha chiesto ai suoi discepoli di umiliarsi presso i loro fratelli? Sì o no? Allora, la spiegazione è: quando tu lasci la tua offerta per andare a riconciliarti col fratello, lo puoi fare se l'umiltà che richiede questo passaggio è goduto nella sua gloria. Come a dire, se tu non percepisci che quella umiltà è la gloria di Dio che arriva a noi, quello che è richiesto non è di umiliarsi davanti al fratello, ma è di aprirsi alla gloria di Dio, che conosce come espressione solo quello dell'umiltà. Perché se Dio dovesse manifestarsi la sua gloria, cioè lo splendore del suo amore, facendo valere la sua grandezza, noi saremmo annichiliti. Allora l'unica possibilità di godere l'amore di Dio è quello che lui si umili. Al discepolo è chiesta la stessa cosa, ma la stessa cosa è chiesta in ragione della stessa profondità di visione, di gusto, di percezione della gloria dell'amore. Allora, se il cuore si muove dentro questo contesto, quando chiederà perdono o comunque cercherà la riconciliazione, non è una questione tra individui, è una questione che possa splendere nel mondo l'amore di Dio per tutti, che in noi si può manifestare, che a partire da noi si può estendere sul mondo. Quando si vive così, gli affari personali non sono mai affari individuali, sono sempre affari di Dio. Quando si cambia il livello di percezione di tutti i nostri guai o anche cose belle, no? Interiori, si entra in questo mistero. E lì non c'è più io mi abbasso, tu ti innalzi, io sono grande, tu sei piccolo, non c'entra più niente. C'entra solo l'essere attivati nella visione di questo mistero. Quando noi leggiamo il Vangelo, quando preghiamo, in fondo noi chiediamo di poter aprirci alla, noi potremmo dire in generale, alla contemplazione di questo dono di sé da parte di Dio a noi in Gesù. Di modo che noi possiamo fare grazia di noi a tutti in Gesù e tutti ritrovarci nello stesso mistero, senza considerare gli esiti visibili. Perché io posso dispormi alla riconciliazione col fratello, il fratello me la può anche negare, ma è secondario. Se io invece pongo l'accento sull'esito, sono come Mosè che se non entro nella terra promessa sono castigato. Si può anche leggere le cose così, ma se leggete le cose così ne porterete il peso. Se si legge in modo diverso, come spesso la tradizione ha insegnato a leggere, allora non c'è bisogno del risultato. Perché se noi attendessimo a verificare le cose in base al risultato, ricadremmo nella prospettiva mondana. Di nuovo ci chiuderemmo alla rivelazione del segreto di Dio e non potremmo godere. Questo a me sembra la portata più misteriosa dell'invito che è fatto anche nel Padre Nostro, no, dal perdonarci a vicenda. È legato direttamente alla percezione di questo mistero e che le letture di oggi illustrano molto bene.